Vorrei cominciare leggendovi una bella frase di San Basilio nel Trattato sullo Spirito Santo. L'economia di salvezza di Dio, nostro Salvatore, consiste nel rialzare l'uomo dalle sue cadute e nel farlo ritornare alla intimità divina, liberandolo dall'alienazione a cui l'aveva portato la disobbedienza. Perché vi leggo questa frase? Perché mi sembra che è proprio nel tema del Giubileo questa liberazione. Questa parola di San Basilio sottolinea che il Signore Gesù è venuto 2000 anni fa per liberarci, e noi dobbiamo comprendere bene, se vogliamo festeggiare il 2000° anniversario della sua nascita, dobbiamo ben comprendere cosa è venuto a fare il Verbo nella carne. Cosa è venuto a fare il Figlio di Dio sulla terra? Ebbene, è venuto a realizzare il progetto di Dio, quello che in termini tecnici e che San Basilio impiega è l'economia di salvezza. Il progetto di Dio, l'economia di salvezza in favore dell'uomo, è un progetto di pace e di benevolenza, e nella notte di Natale abbiamo sentito gli angeli cantare: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama, secondo la traduzione della Bibbia CEI, che può anche essere pace agli uomini oggetto della sua benevolenza. Insomma, ci sono state varie traduzioni di questo versetto. Ad ogni modo, questa è l'economia della salvezza: pace e benevolenza. E questa economia ci libera, dice San Basilio, dalla alienazione del peccato o della disobbedienza. Dall'alienazione che scegliamo allontanandoci dalla vita, e la vita è Dio. In questi incontri si è parlato, almeno i due primi incontri in modo particolare, si è parlato del Giubileo come chiamata alla santità, e anche ultimamente come missione liberatrice di Gesù, che rivela l'uomo a se stesso, è quello che diceva Stella la volta scorsa. E allora, se il Giubileo deve liberarci, dobbiamo sapere dove sono attaccate le nostre catene. E la nostra schiavitù è il peccato. E vi leggo il passo di San Paolo dato per stasera, che è un passo non di immediata comprensione, però molto profondo. Non regni più, Romani 6, non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti, e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Il peccato, infatti, non dominerà più su di voi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo versetto lo commenterò un po' più tardi. Che dunque, dobbiamo commettere peccati perché non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia? È assurdo. Non sapete voi che se vi mettete al servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale servite, sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso, e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo con esempi umani a causa della debolezza della vostra carne. Come avete messo le vostre membra al servizio dell'impurità e dell'iniquità, a pro dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Quando infatti eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Infatti il loro destino è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Un passo un po' lungo, ma molto ricco, che cercherò di non commentare passo passo, ma di vedere insieme a voi questa sera. Quella che, come San Basilio chiamava disobbedienza, che San Paolo chiama peccato, non è, come in genere si pensa, un atto sporadico, un capriccio di bambino che fa qualche cosa che non deve fare. Il peccato è uno stato di lontananza da Dio che ci impedisce di essere noi stessi. Il peccato ci impedisce di realizzare la nostra natura, perché la nostra natura è amicizia con Dio, il peccato è allontanamento da Dio. Dio ha voluto l'uomo suo amico, peccando l'uomo pecca contro la propria natura. Ci facciamo del male. San Benedetto, nell'esortazione di apertura della regola, esprime questo concetto con una frase molto semplice, molto, molto chiara. Parla del cammino dell'uomo, del pellegrinaggio, visto che parliamo di giubileo, del pellegrinaggio che l'uomo deve compiere seguendo la traccia monastica. Però, come ho spesso detto, almeno al gruppo dell'associazio, bisogna sempre ricordarsi che nelle regole di San Benedetto non si parla dei monaci come di una categoria che deve fare cose strane, ma è la vita cristiana. La vita monastica è la vita cristiana, per cui l'esortazione di San Benedetto vale per tutti i cristiani. E dice: affinché tu ritorni con la fatica dell'obbedienza a colui dal quale ti eri allontanato con l'inerzia della disobbedienza. C'è un ritorno. San Basilio anche ne parlava. Ritornare all'intimità divina, diceva San Basilio, e invece San Benedetto dice ritornare a colui dal quale la viltà, l'ignavia ci ha allontanato. Il pellegrinaggio dunque del giubileo, come il pellegrinaggio della nostra vita, è un ritorno. Non è andare verso chissà dove, non è andare alla scoperta di mondi nuovi, è un ritorno. E questo ritorno può essere un invito a chiunque ha coscienza di peccato personale, per esempio. Ogni uomo è chiamato a convertire la propria vita, i propri peccati, i propri difetti, le proprie mancanze, le proprie lacune. C'è una conversione della vita importante. Ma mi sembra che questa frase di San Benedetto e di San Basilio, che dicono la stessa cosa, hanno una portata ben più universale. Non è solo convertiti perché hai fatto un peccato. San Benedetto, parlando di ritorno, parla di qualcosa di più vasto. Certo, non dobbiamo pensare, come certe filosofie, a un'innocenza primitiva seguita da un peccato che ci avrebbe fatti cadere nel corpo, per cui tutta la vita spirituale consisterebbe in un'ascesi per liberarsi dal corpo e poter ritornare nell'unità con Dio. Noi sappiamo che il cristianesimo è la religione che annuncia la risurrezione del corpo, per cui non si può parlare di una caduta nel corpo, di una caduta dell'anima peccatrice nel corpo. Il ritorno dunque è di tutta la persona umana. Il cristiano sa che il peccato si annida nella parte spirituale di noi. La carne è simbolo di fragilità e ci dà molteplici occasioni di peccato. Ma il vero peccato non viene dalla piccolezza dell'uomo, dalla fragilità dell'uomo. Il vero peccato viene dalla grandezza dell'uomo. È l'uomo che, cosciente della sua grandezza, vuole rendersi autonomo da Dio. È il peccato di Adamo. Dio lo chiama alla comunione con Lui, all'adorazione che lo libera, che lo mette in amicizia, che lo fa entrare nel giro della vita trinitaria. E l'uomo vuol rendersi autonomo. Parlando di ritorno, San Benedetto ci fa capire che sta parlando della parabola del figlio al prodigo. E allora ci dice che nell'uomo c'è il soffio di Dio, come dice la Genesi, c'è una scintilla di luce divina che tiene sveglia la coscienza dell'uomo e l'orienta verso il desiderio di Dio, il desiderio della patria, il desiderio della casa. Immerso nel fango, il figlio prodigo aveva nostalgia di casa e ha fatto un cammino di ritorno. C'è come dentro di noi una presenza di Dio che ci dà nostalgia di Dio e che è il motore del nostro cammino di ritorno. La casa della libertà è la casa del Padre, non è la città dei divertimenti, dove si era perso e dove è diventato servo che andava a pascere i porci. Questo è un concetto, mi sembra, molto importante. Il ritorno alla libertà non è una indipendenza da tutto e da tutti, ma è un tornare alla casa di Dio, alla casa del Padre. E così capiamo cos'è la vera libertà e qual è la gravità del peccato. Il peccato non è dunque un'azione, non è solamente un'azione moralmente cattiva che contravviene a un comando, ma un vero attentato all'integrità della nostra natura, che Dio ha voluto libera e capace di comunione. Per cui, quando facciamo gli esami di coscienza, in genere li facciamo sui comandamenti, sulle beatitudini, su delle cose molto precise. Però dovremmo avere sempre dietro il nostro sguardo, come sottofondo, in che cosa ci siamo degradati, in che cosa abbiamo distrutto quello che Dio ha fatto di grande in noi. E allora vi leggo un altro passo abbastanza lungo di San Paolo, che è molto famoso, molto drammatico, però anche se con accenti molto emotivi, San Paolo esprime benissimo quello che viviamo. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti non quel che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque con la mente servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato. È nella lettera ai Romani, al capitolo 7, i versetti 14-25, e devo ben specificare che quando San Paolo qui parla della carne, parla della fragilità di tutto l'uomo. Non fa una separazione fra anima e corpo, lui dice che dentro di noi c'è un desiderio di Dio, quello che dicevo, la nostalgia di Dio, ma c'è anche una tale fragilità che io mi trovo sempre a fare delle cose che vanno contro questo desiderio e che siamo schiavi. Chi mi libererà, dice San Paolo, quindi vuol dire che siamo schiavi. C'è dunque questa schiavitù del peccato, che è qualcosa di molto drammatico nella nostra vita e a cui dobbiamo fare attenzione. Ma questo passo ci fa anche capire che Cristo ci libera dall'alienazione, perché è proprio una descrizione d'alienazione che San Paolo fa. Cristo ci libera dall'alienazione, dalla divisione nell'interno di noi stessi, nell'interno della nostra volontà, dalla schiavitù alienante della legge del peccato, come la chiama lui, la legge del peccato che abita in noi. Gesù ci ha portato una salvezza, e questa salvezza agisce attraverso la legge e sul nostro modo di ricevere la legge. Ora, noi dobbiamo ben fare attenzione: c'è una legge di Dio, ci sono i comandamenti, ma dobbiamo ben fare attenzione che dobbiamo andare oltre la legge, perché noi siamo in uno stato passivo di sudditanza alla legge, e la legge in genere è espressa con una proibizione. La legge ha lo scopo di, proprio perché proibisce, di mettere a nudo la malizia che c'è in noi, dicendoci non fare, ci fa prendere coscienza che abbiamo voglia di fare. E noi non vogliamo fare attenzione alla malizia che c'è in noi, nel senso che non vogliamo chiamarla malizia. E invece, dicendoci non devi, la legge ci fa capire che è proprio malizia. La legge ci fa capire che è un male che c'è in noi. Ma la salvezza ci porta dunque da questo stato di sudditanza alla legge che proibisce a uno stato di comunione che avanza, che abbandona il peccato ma per andare da qualche parte. La salvezza ci fa capire che siamo figli, per cui anche se riceviamo una legge, la nostra obbedienza è un'obbedienza d'amore. E che non siamo più dominati dal peccato e dalla legge, ma dalla carità e dalla grazia. Dice San Paolo nel testo che ho letto prima: il peccato infatti non dominerà più su di voi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo non vuol dire che la legge non ha più valore, noi, e che non esiste legge per noi. Vuol dire che il nostro vero capo è Dio, che ci guida, che ci dà vita, che ci dà luce attraverso la sua grazia. San Paolo dice spesso che la legge è il pedagogo che conduce a Cristo, ci educa come dei bambini. Ai bambini si dice per forza, tante volte no, perché non sanno quel che è pericoloso, e quindi bisogna dire no e far capire, far entrare in loro i limiti del possibile. Però la legge deve condurre a Cristo. E la legge mostra che siamo ancora immaturi, e la legge serve. In noi c'è una tendenza a fare di noi stessi il centro di tutte le nostre attenzioni e anche il centro dell'attenzione di tutti gli altri. Vorremmo far ruotare intorno a noi la creazione. La legge ci insegna e un po' ci forza a decentrarci, a rispettare gli altri, a vivere tenendo conto che gli altri esistono. Non ammazzare vuol dire l'altro esiste e ha diritto di esistere, anche se ti fa scomodo. Quindi la legge ci aiuta a decentrarci, a metterci in uno stato di attenzione all'esistenza degli altri intorno a noi e di Dio. La legge dunque da una parte ci rivela il nostro peccato e dall'altra ci chiede di uscirne, e con questo doppio ruolo della legge noi prendiamo coscienza di quanto siamo schiavi del peccato, proprio perché non siamo capaci di obbedire alla legge. La difficoltà di vivere secondo la legge, San Paolo l'ha messa molto in evidenza. La legge non ci salva, ma ci dice il nostro peccato, perché noi non siamo capaci neanche di obbedire alla legge. E allora possiamo dire che la legge obbliga, ci lega, ma il fine non è che noi rimaniamo legati, il fine è che noi siamo liberati. La vera libertà viene dalla grazia, che la carità infonde in noi, e viene anche dalla grazia che mette in noi la carità. È la Trinità che si dà e abita il nostro cuore, ci libera da noi stessi e ci apre a degli spazi di comunione d'amore molto vasti. La legge è per i servi, questo San Paolo lo dice e lo dicono anche tutti i padri al suo seguito, la legge è ancora per i servi, la carità è per i figli, i quali però non sono senza legge, i figli non sono senza legge, ma la ricevono non come un'imposizione, ma come un dono che permette loro di vivere, di crescere e di trovare, di arrivare alla maturità e di ritrovare la dignità dell'uomo. Questa liberazione dal peccato è proprio una liberazione che ci permette di essere figli nella dignità di figli. E la legge dell'amore non si riceve con timore. L'amore caccia il timore, dice San Giovanni. Ma la legge dell'amore porta, è una legge, ma porta dolcezza e forza. È per questo che non ci sentiamo schiavi. Quando si ama si è molto, forse molto più legati che da una legge impositiva. Però non ci si sente schiavi. Ci si sente liberi. Amare vuol dire legarsi, eppure amare fa sentire liberi. Liberi pur prendendo su di noi il giogo di Cristo. Il mio giogo, infatti, dice Gesù, è dolce e il mio carico leggero. Per quello che dicevo, che la legge dell'amore porta dolcezza e forza. E allora capiamo quello che avevo letto all'inizio di San Paolo, del capitolo 6. Se vi mettete al servizio di qualcuno come schiavi per obbedirlo, siete schiavi di colui al quale servite, sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. In un certo senso siamo noi a scegliere il nostro padrone. Un padrone ci rende schiavi, l'altro ci rende liberi. Il peccato ci rende schiavi, la giustizia ci rende liberi. Per riprendere la parola di San Benedetto, dunque c'è questo cammino per toglierci dalla disobbedienza e ritornare all'obbedienza. Obbedienza alla verità, che è la parola di Dio, che è Gesù. Obbedienza che è liberazione dal peccato, che è l'unica schiavitù che dobbiamo temere. Obbedienza che ci fa accettare di non essere soli in questo mondo, di non avere uno spazio tutto nostro in cui dominiamo incontrastati, ma obbedienza che ci fa prendere coscienza che siamo chiamati alla comunione col Creatore, che però è una comunione che si vive con gli altri, con i fratelli. Comunione col Padre che ci fa vivere in comunione con tutti i figli del Padre. L'obbedienza, vi ricordate almeno quelli che hanno qualche anno in più degli altri, il famoso libro di Don Milani, l'obbedienza non è più una virtù? Ebbene, è certo, bisogna sapere di cosa si parla, perché l'obbedienza è la perfezione dell'amore, la vera obbedienza. Il voto d'obbedienza che fanno i religiosi, per esempio, è chiaramente orientato verso un amore, un dono di sé, profondo a tutti gli altri. Altrimenti sarebbe, la vita religiosa sarebbe un esercito, non so, sarebbe. E invece liberati da una schiavitù che si impone dall'interno nostro, con tutte le nostre tendenze un po' devianti e alienanti, ma anche dall'esterno, la mentalità corrente, eccetera eccetera, insomma, siamo bombardati da legami, dappertutto ci tendono delle corde per legarci, e noi dobbiamo vivere una vita di lotta per la libertà, per diventare volontariamente servi dell'amore. Non è un gioco di parole, ma c'è una differenza fra la schiavitù e il servizio. Il peccato ci domina, e anche se apparentemente ci sembra di essere più liberi peccando, di esercitare la nostra volontà in modo più personale, in verità peccando andiamo contro la nostra vera natura, che tende, che è fatta per la comunione, per l'obbedienza, per il vero servizio. E la nostra natura non è una volontà propria, cioè una volontà, la mia volontà che domina tutti gli altri, che esiste da sola. Io non posso riconoscermi nella prepotenza della mia volontà. Una volontà prepotente è una volontà alienata. E allora una certa libertà, come la si può concepire con una mentalità umana, è in verità una schiavitù, mentre l'obbedienza alla parola è libertà di servizio. Siamo liberi di servire. D'altra parte, Gesù ce l'ha mostrato. In questo consiste l'amore di Dio, dice San Giovanni, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi, perché la libertà non è un'anarchia, non è un'autonomia, un'indipendenza, ma è come ha vissuto Gesù, che ha detto: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Eppure nessuno era più libero di Gesù. Ecco, se noi cerchiamo di considerare il Giubileo in questa luce di libertà dalla schiavitù del peccato per arrivare al servizio dell'amore, possiamo capire qual è il cammino di conversione che dobbiamo fare. E allora, per riprendere quello che ho detto prima, la prima conversione che dobbiamo fare è la conversione dal legalismo. La legge non ci salva. La legge non è tanto i 10 comandamenti, ma è anche tutto il dover fare. Il legalismo si limita a farci fare o non fare certe cose, ma senza anima. Si può essere obbedienti alla legge senza anima. Se anche dessi il mio corpo alle fiamme, se dessi tutti i miei beni, eccetera, ma non ho la carità, sono nulla, dice San Paolo. Se noi ci basiamo su il dover fare e la nostra giustizia la tiriamo fuori da quello che facciamo di bene, viviamo senza anima. E questo non dobbiamo pensarlo solo dei farisei del tempo di Gesù. La nostra epoca è un'epoca in cui c'è molto questo problema del fare. C'è un'ansia di fare, di realizzare, di sentirci a posto, di essere bravi, di essere visti. E quest'ansia ci toglie l'anima. Non ci siamo più dentro. Come dicevo a qualcuno prima, l'anima non ha tempo di riposarsi sulle nostre scelte. La dimentichiamo da qualche altra parte. Corriamo più veloci di lei. E allora le nostre scelte non sono vivificate, non sono vive. Perché se l'anima non si riposa su quello che noi facciamo, su quello che noi viviamo, il corpo senza anima è morto. L'anima deve riposarsi sulla nostra vita, sulle nostre scelte, per dar loro gusto, per dar loro colore, per renderle delle vere scelte personali. E non si fa così. Illuminati dalla legge, d'accordo, ma con un'azione personale. E quello che ora chiamiamo stress è dovuto al fatto che viviamo correndo più veloci di noi stessi. La nostra persona intera non ce la fa, non tiene il ritmo della nostra vita. E noi viviamo le cose senza anima, non siamo presenti a ciò che facciamo, siamo già oltre quello che stiamo facendo, le cose ci inseguono e le nostre parti, le varie parti di noi si disperdono e noi siamo fatti a pezzettini e non riusciamo più a incollare tutti questi pezzettini. Questa è una profonda alienazione da cui la salvezza di Gesù ci salva, ci tira fuori. Perché è una disobbedienza al principio creatore della libera responsabilità in cui l'uomo è stato creato. Responsabilità che si vive solo essendo presenti alle cose e alle persone, presenti nell'amore, presenti a se stessi, presenti agli altri. E come già diceva Sant'Agostino, Dio è presente, ma sono io che ero assente. Ebbene, anche noi siamo assenti alla nostra propria vita e quindi anche a Dio e agli altri. Anche quando siamo morti di fatica perché abbiamo fatto un sacco di cose per gli altri. San Giovanni dice ancora: perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E conoscere Dio per San Giovanni vuol dire vivere, vuol dire avere una vita unificata in tutte le sue parti. L'anima è presente al corpo, all'agire, al volere, a relazionarsi. E Gesù dice in San Giovanni: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che è mandato, Gesù Cristo. Conoscere vuol dire unirsi, vuol dire essere in comunione, non vuol dire aver scritto sulla propria agenda un nome, non vuol dire aver aggiunto ancora uno alle nostre conoscenze, vuol dire aver avuto tempo di essere unito con tutta la nostra persona a un altro, a Dio e agli altri. Ora, questa è la vita eterna: conoscere. Conoscere te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. E la vita eterna è quella che Dio vuole darci. La vita eterna è quell'intimità divina, come diceva San Basilio, che è il piano di Dio, che è il disegno di Dio. E Dio ha lasciato libero l'uomo di compiere questo disegno, di portare a compimento questo disegno, e gli ha dato come aiuto la legge da una parte, per farlo uscire in un certo senso, e la grazia per farlo arrivare. E per questo, come diceva Stella la volta scorsa, dopo averci illuminati, Gesù ci rimanda a noi stessi. Gesù ci rimanda alle nostre scelte, Gesù ci rimanda alla nostra decisione. E il giubileo vuole anche dire essere responsabili della nostra vita e del cammino che noi diamo alla nostra vita, della qualità della nostra vita. Punto. Qualità di tanti pezzettini o qualità di una unificazione della nostra persona. E infatti non basta la conversione dal legalismo, occorre anche una vita nello spirito, una vita nella comunione divina, una vita in cui accogliamo l'incarnazione del Verbo. L'abbiamo appena finito di festeggiare col battesimo ieri, da Natale al battesimo e tutta la festa che è accoglienza dell'incarnazione del Verbo, e poi ci orientiamo verso la resurrezione, il dono dello Spirito Santo, con cui il Verbo realizza in noi il dono della sua incarnazione. Un ultimo punto breve: il giubileo non è solo un cammino personale, perché se fosse solo un cammino personale rimarremmo chiusi in questo mondo di cui vi dicevo prima, in cui ci sono solo io, e quindi gireremmo intorno a noi stessi. Il giubileo è un cammino di liberazione insieme, servendoci gli uni gli altri gli elementi essenziali della vita. Non esiste cammino di conversione, e no, dunque non esiste giubileo, se noi non cerchiamo di liberare insieme a noi stessi anche i nostri fratelli, a partire dal pane, a partire dalle cose base, diciamo, fino alla conoscenza del Padre, fino a condividere l'adorazione della Trinità, fino a ricevere insieme la vita eterna, che non vuol dire semplicemente aspettare di morire, ma vuol dire vivere qui, subito, una vita che è già presenza di Dio nel mondo. Ecco, mi sembra che questa liberazione dalla schiavitù del peccato, che era il tema di oggi, è una liberazione da tutte le schiavitù della nostra personalità e del mondo che ci circonda, che ci fa vivere fuori di noi stessi, che ci fa vivere quello che non siamo, e quindi ci fa essere schiavi di un personaggio che non siamo noi. Ci sentiamo obbligati di essere altro da quello che siamo. E allora il Giubileo potrebbe essere anche tutto un lavoro per di verità di noi stessi, una verità che libera, come dice Gesù.